But sarà buongiorno, sono Roberto Martorano del liceo scientifico Albert Einstein e le volevo porre una domanda: perché nei confronti dei sacerdoti collusi con la mafia da parte della Chiesa non vengono prese provvedimenti, diciamo, esemplari?
Grazie. Altri? Ma anche dalle scuole collegate, se ci sono domande? Prego, la signora.
Salve, sono anche al sito dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Palermo. Allora, dopo l'omicidio di un padre Puglisi, la curia e la parrocchia non si sono costituiti parte civile al processo contro i mafiosi incriminati, dicendo che alla Chiesa interessa la conversione dei peccatori e non la giustizia terrena. Ora, questo comportamento non può portare a vedere i mafiosi come coloro che detengono il monopolio della forza e della giustizia? Grazie.
Altri? I testi biblici fanno parte del corredo del buon mafioso. Perché la Chiesa non condanna formalmente l'uso della parola da parte della mafia? Sempre fino a Chiarapila, è possibile che la Chiesa non condanni le organizzazioni mafiose proprio perché essa è così rispettata all'interno di queste ultime? Un'ultima. Sempre fino a Chiarapila, molti martiri delle istituzioni e dell'impegno antimafia, pochi martiri religiosi. La lotta alla mafia non merita l'esposizione e il sacrificio dei misteri di Dio, Il Carducci di Comiso, no, niente, devono salutarci per un problema loro. Queste sono le quattro domande poste dal fino a Chiarapila.
La quarta me la ripeti, scusa Gianni.
I martiri delle istituzioni e dell'impegno antimafia, pochi i martiri religiosi. La lotta alla mafia non merita l'esposizione e il sacrificio dei ministri di Dio?
Allora, cominciamo a rispondere, così cominciamo con 3-4 argomenti.
No, io voglio proprio riagganciarmi all'ultima domanda che è stata fatta. Non è proprio vero, perché se noi le cose le guardiamo soltanto in una prospettiva locale, e allora ha ragione chi pone la domanda sul martirio dei religiosi, ma la cosa va colta anche a livello di prospettiva un poco più ampia. Io penso al mio ordine religioso, io faccio parte di un ordine religioso che si chiama l'ordine dei gesuiti. Bene, io rilevo nel mio ordine, per esempio, che negli ultimi 30 anni sono stati uccisi circa 45 miei confratelli. Cioè 45 miei compagni di cammino sono stati uccisi da un sistema prevaricatore e un sistema mafioso. Nel Salvador noi abbiamo una università prestigiosa, e quando questa università ha deciso di aprire le proprie porte anche ai poveri, soprattutto a quelli che non avevano le risorse per potersi mantenere all'università, il potere locale mafioso di notte è entrato negli appartamenti della nostra comunità e sono stati uccisi il rettore dell'università, altri miei tre confratelli e due persone dell'equipe di collaborazione. E al rettore dell'università non solo gli hanno sparato una pallottola in testa, ma gli hanno addirittura tagliato la testa. Cioè, intendo dire che questo è solo dalla mia parte, dal mio piccolo campo di azione, ma ci sono migliaia di sacerdoti, di religiosi che danno la vita per la causa del Vangelo, e certamente la loro morte è una morte che genera la vita laddove ci sono state queste uccisioni. È nata altra vita, sono venute fuori persone che con coraggio hanno continuato il loro impegno. Vi faccio solo un esempio. Quando i miei confratelli furono ammazzati nel sabato, improvvisamente l'università fu decapitata, cioè delle persone di valore furono uccise. Fu lanciato un appello a livello mondiale. Mille di noi scrissero al nostro capo per dire: siamo pronti a sostituire coloro che hanno ucciso. Dunque anche da parte nostra il coraggio di non tirarci indietro, il coraggio di andare avanti e di andare fino in fondo. E tante persone oggi, anche se non vengono uccise, anche nella realtà come quella di Palermo, pagano il prezzo della loro dignità. Tante persone che dicono no al mafioso di turno, al capomandamento, a chi ha in mano il rione, la pagano con silenzio, con boicottaggio, con solitudine. Dunque, amico che mi poni questa domanda, vengono uccisi tanti uomini delle istituzioni, ma anche in questa Chiesa, nonostante le sue fragilità, nonostante i suoi limiti, c'è chi lotta con dignità e ci va fino in fondo nelle cose.
Vuoi dare una risposta a qualcuna delle domande? Prego.
Questa cosa delle parti civili, la Chiesa di Palermo non si è costituita parte civile al processo contro il responsabile dell'omicidio di Don Puglisi, così hanno fatto per l'omicidio di Don Diana in Casal di Principe. Cioè anche là la Chiesa non si è costituita parte civile. La motivazione di quel taglio spiritualista: noi non ci mettiamo contro nessuno, è una motivazione che non sta in piedi. Perché la Chiesa di Palermo o di altre diocesi, se ha per esempio un problema di un terreno, una causa con un vicino per un terreno, per un appartamento, la causa la fa, ci va in tribunale, prende l'avvocato. Cioè per interessi materiali, per interessi economici, l'avvocato lo prendi e ti metti contro qualcuno. E perché non ti devi mettere contro qualcuno per difendere la memoria, il sangue di un tuo figlio, di un tuo fratello? È incredibile. Quindi il problema sempre di coerenza, di evangelicità, di coerenza. Non puoi dire che non prendi posizione. Poi per quanto riguarda i provvedimenti rispetto ai preti, dei preti che effettivamente sono stati notoriamente collusi con la mafia, dobbiamo dire che sono stati emarginati, sono stati espulsi. Mi ricordo Don Stilo, mi pare in Calabria, che è stato, diciamo, sospeso, diciamo, dal ministero. Quindi non è che ci sono dei casi, da Palermo non ci sono casi di preti che nella diocesi di Palermo che sono collusi con la mafia al punto che c'è un processo, o comunque Don Coppo non è della diocesi di Palermo, è della diocesi di Monreale, e infatti lui è stato a parte che lui è andato via per i fatti suoi, quindi già non faceva parte più della comunità ecclesiale ufficiale, diciamo. Quindi su questo probabilmente c'è sempre questo tentativo di difendere i propri,
cioè l'istituzione al centro ancora una volta e non i problemi e le questioni da affrontare.
Allora, Ceruso vuole dare la prima risposta.
Allora, per quanto riguarda, cioè, l'uso della, della parola di Dio da parte dei mafiosi e il riferimento morale della mafia presso che usa la religione cattolica come riferimento morale, ora, da un certo punto di vista la risposta mi spiace ma è banale, cioè, siamo in Sicilia e siamo cattolici, diciamo, cioè la mafia, non essendo, ed è con lei, però le conseguenze sono meno banali, cioè sulla natura della mafia. La mafia non è una società di solo di delinquenti, non è un'organizzazione solo di assassini, di trafficanti di droga, e anche di un'associazione fatta di gente che fanno i medici, fanno gli avvocati, fanno gli operai, fanno gli impiegati, con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, e proprio per questo sono perfettamente inseriti nella nostra società. Fanno, quando parliamo, alcuni pubblicisti parlano di zona grigia della, della mafia, cioè una zona in cui mafiosi e non mafiosi in qualche modo vengono a contatto. Questa zona grigia riguarda la Chiesa, ma riguarda tutti noi, cioè il problema, il momento in cui noi veniamo in contatto con i mafiosi, guardate, capiterà o è già capitato a ciascuno di voi se continuerete a vivere in questa terra. Il problema è la risposta che daremo, cioè il problema è come ci rapporteremo a queste persone che appunto si professano cattolici e ci tengono ad apparire dei buoni borghesi, rispettosi delle, della società, ben educati. Ora, non fatevi, come dire, deviare dalle immagini televisive che mostrano anche l'ultimo capo, no, uno degli ultimi capi provenzano, arrestato in un casolare di campagna. Non è così, non è così, perché i tanti sono una cosa, quelli che, con cui veniamo a contatto ogni giorno sono un'altra cosa. Questi uomini non è facile smascherarle, la mafia è una cosa più, in parte più fine di quella che noi pensiamo, per questo bisogna anche essere, ecco, preparati. Molti sacerdoti vivono in un quartiere, nascono in un quartiere, ci crescono, vanno a fare il seminario, ritornano in quel quartiere a fare il parroco e per 40 anni continuano a fare il parroco e non escono da lì. Non vedono nulla del resto del mondo, non riescono, non hanno gli strumenti anche per distinguere mafia da ciò che non è, perché per uno così la mafia è come l'aria che respiriamo, ci sono nato, cioè, c'è sempre stata. Ma guardate, bisogna avere degli strumenti per condannare e riconoscere il mafioso laddove è presente. L'ultima cosa volevo aggiungere solo al discorso dei martiri di cui si chiedeva, è vero, ci sono stati pochi martiri, cioè pochi testimoni della Chiesa rispetto alla lotta alla mafia, perché forse ne ha preso consapevolezza più tardi, perché anche se guardiamo le cose dal punto di vista della mafia, uccidere un giudice è una cosa, uccidere un poliziotto è una cosa, fa più scandalo uccidere un sacerdote, quindi ci sono vari motivi. Io vorrei pure aggiungere, però, non sottovalutate, è giusto parlare dei sacerdoti e richiamarli al loro dovere, ma un cristiano non è per l'abito che porta, non è perché va il sacerdote. La fede di Paolo Borsellino, che come cristiano va incontro alla morte, vale quanto quella di un vescovo. Questo lo vorrei ricordare.
Allora, ci sono altre domande?
C'è una domanda dall'Istituto Mazzini di Vittoria. Un sacerdote di fronte alla confessione di un crimine da parte di mafiosi può sciogliere il segreto confessionale per il bene della società? Può essere anche questa una forma di denuncia e di lotta da parte della Chiesa alla mafia? Poi c'è una domanda qui in sala.
Sono Barone Vincenza dell'Istituto di Più Commerciale Francesco Ferrara e volevo porre una domanda. I mafiosi sono molto religiosi perché secondo loro pensano di ricevere clemenza nel giudizio di Dio nel momento in cui passano la migliore vita, per tutto quello che di sbagliato hanno fatto nella loro vita. I mafiosi sono così attaccati alla religione che secondo loro pensano di ricevere clemenza nel giudizio di Dio per tutto quello che di sbagliato hanno fatto nella vita.
Altre? Prego.
Gianni.
Salve a tutti, sono Marianna Carrara del liceo pedagogico sociale Finocchia d'Aprile. Papa, vuoi... Finocchia d'Aprile. Papa Wojtyla ha preso delle precise posizioni contro il fenomeno mafioso. Qual è invece la posizione di Benedetto XVI, ovvero Papa Ratzinger?
Un finanziario.
Prego.
Anche io sono Finocchia d'Aprile. Allora, negli anni '80, pur essendoci la condanna esplicita di Papparazzo, governava in Sicilia una IDC esplicitamente collusa con la mafia. C'è stata una presa di posizione esplicita in tal senso da parte della Chiesa Palermitana?
Ma io vorrei rispondere a proposito del segreto confessionale. Fare profezia violando il segreto professionale non penso che sia una strada percorribile, perché ogni persona ha diritto a trovare nel tempo della confessione un'accoglienza incondizionata e che non va rivelata a nessuno. Un prete, se costretto da un sistema a svelare il segreto confessionale, deve essere pronto pure a morire, perché la persona è sacra, la persona ha fiducia del sacerdote, la persona sa che vivendo quel tempo viene accolta nella verità della sua esistenza pienamente e incondizionatamente. Dunque, anche se un mafioso, io vi racconto un fatto. Quando vivevo a Napoli, venne a confessarsi un killer. Fu un colloquio lunghissimo che durò circa 3 ore e più. Questa persona mi raccontò tutta la sua storia e mi disse: senti padre Gianni, per questo mio racconto, e gli amici lo sanno, io corro il rischio della vita. Dopo il lungo colloquio io lo invitai a consegnarsi alla giustizia. Dissi: guarda, tu hai compiuto crimini efferati, hai ammazzato tanta gente in nome del tuo sistema. La migliore risposta che tu puoi dare a Dio dopo questa confessione è quella di costituirti alla giustizia. Lui mi rispose e mi disse: sì, lo farò. Accadde però quella sera, lo uccisero perché aveva parlato con me e gli altri sapevano quello che veniva a dirmi. Io ho tutelato quell'uomo, ho accolto la sua storia e io come prete posso dare una soluzione nella misura in cui chi commette del male sia pronto a pagare un debito. si è offerto, ha deciso di pagare un debito, voleva consegnarsi alla giustizia, ma è stato ucciso prima che lo potesse fare. Dunque, io non svelerei mai a nessuno anche il colloquio che un mafioso può avere con me, perché voglio rispettare la persona, però nel rispetto delle regole del gioco, perché se vuoi ricevere il perdono di Dio, impara ad assumerti le tue responsabilità. Solo se ti assumi le tue responsabilità è possibile ricevere il perdono di Dio. E se un mafioso mi dice: padre, io non ho nessuna voglia di assumermi le mie responsabilità rispetto agli errori che ho commesso, io non gli darò mai l'assoluzione. Ma chi commette dei crimini deve essere accolto e orientato al cambiamento, sempre.
Su questa stessa domanda io condivido quello che ha detto Gianni Notari. Volevo raccontare una vicenda che è accaduta a Palermo. Voi sapete che alcuni anni fa, all'inizio degli anni 90, alcuni sacerdoti sono andati a trovare dei mafiosi mentre erano latitanti, e questo ha creato un problema. Cioè, quindi risolto il problema che il segreto confessionale, come anche il medico non può violare il segreto professionale, un medico che avesse in quanto medico in quella situazione, altro è collaborare con la latitanza, il medico che collabora con la latitanza, altro invece curarlo, sono due cose, quindi sullo stesso questo paragone, quindi con la confessione. Che è successo? Questi andavano a trovare dei mafiosi, in particolare ieri uno della cupola. E non solo, andavano a fare la messa nel coro. Allora, qui è il punto, qui è il limite, fino a che punto io posso fare attività, tra virgolette, pastorale, fino a che punto io posso usare il sacramento, in questo caso dell'Eucaristia, della messa nel coro. Questo non si può fare, questo non si deve fare. Infatti c'è stato un documento di alcuni teologi nominati dal cardinale De Giorgi che stigmatizzava questo comportamento, cioè non ha senso che tu vai a celebrare l'Eucaristia perché di fatto legittimi una latitanza. Perché loro poi si giustificavano dicendo: gli abbiamo consigliato di costituirsi, ma non allo Stato, al Vescovo. Cioè doveva andare il Vescovo, questo mafioso dovrebbe dovuto andare dal Vescovo a inginocchiarsi davanti al Vescovo. Ma che c'entra il Vescovo? Cioè, qua c'è una confusione ancora una volta, c'è la divisione, c'è i compiti dello Stato e i compiti della Chiesa, il ruolo dello Stato e il ruolo della Chiesa. Quindi non rinunciare al segreto confessionale, professionale, chiamiamolo come vogliamo, ma sapere distinguere il ruolo del Vescovo, che non c'entra nulla, è il ruolo dello Stato rispetto al quale tu ti devi costituire e collaborare a battere la mafia. Per quanto riguarda la clemenza, la domanda, non mi ricordo, l'hanno fatto credo alla scuola fuori, giusto che rispondiamo anche a loro, i mafiosi sono religiosi perché poi cercano la clemenza del Dio, la domanda mi pare che era questa. Allora, io risponderei nel senso, c'è una concezione errata della religione, non solo da parte dei mafiosi ma anche da parte di molti di noi. C'è la religione delle forme: il battesimo in chiesa, la prima comunione o piccirillo, il matrimonio in chiesa, il funerale in chiesa. Poi, quindi io sono cattolico, questo il mafioso fa. Il mafioso, prima di andare a fare un omicidio o di andare a fare una riunione per deliberare di uccidere qualcuno, se Dio ci aiuta, con l'aiuto di Dio possiamo fare questo omicidio. Cioè, una religione delle forme non è la religione della coscienza. Ecco, i mafiosi non hanno la religione della coscienza, non solo i mafiosi, devo dire, perché chi fa affari, chi sfrutta gli altri e poi si va a fare la sua preghiera formale o a farsi pure la comunione formale, ma non si fa un lavoro di coscienza, ha perso tempo e non c'entra niente col cristianesimo di Gesù di Nazareth. Quindi i mafiosi sono stati educati a una religione della forma, delle apparenze, degli atti ufficiali, e non a scavare dentro se stessi, perché il Vangelo significa scavare dentro se stessi, appunto un richiamo alla coerenza della coscienza.
Ceruso.
Per quanto riguarda Benedetto XVI, non lo so, credo forse si può dire semplicemente la domanda su Benedetto XVI, insomma, forse ancora non ho avuto il tempo di pronunciarsi a quanto sull'argomento mafia, però qui forse possiamo essere un po' più indulgenti, visto insomma che ha un sacco di cose a cui pensare. Speriamo che avrà presto occasione di pronunciarsi. Verso la DC, verso la Democrazia Cristiana, in passato la Chiesa, credo di averlo accennato prima, non ha avuto dei rimproveri verso alcuni episodi, ha avuto delle esortazioni, ma fino all'ultimo è rimasta, fino praticamente al crollo del muro di Berlino nell'89, è rimasta sostanzialmente salda verso una difesa del Partito Cattolico contro la diga comunista. Quindi questo sistema che ha retto il paese per 50 anni è stato anche alla base della convinzione della Chiesa verso la difesa della Chiesa verso gli esponenti democristiani. Quindi non c'è stato mai, anzi c'è stato un rimprovero verso tutti coloro che provavano anche di area cattolica a fuoriuscire dalla Democrazia Cristiana per provare a formare un'alternativa appunto al fronte della DC. Mi limito solo a ricordare che però insomma al di là della Chiesa la DC in Sicilia è stata votata dalla gente, cioè non dimentichiamo mai come oggi vengono votati altri partiti, quindi non dimentichiamo mai che c'è sempre non viviamo in una dittatura, ragazzi, viviamo in una democrazia, e il voto di ognuno di noi conta come uno ed è pesante. Quindi non lamentiamoci di un certo sistema se non siamo noi quelli a cambiarlo in tutte le forme. Questa è la prima cosa. L'ultima cosa che volevo aggiungere è riguardo, a cui già aveva in parte risposto Rosario, cioè volevo aggiungere al discorso della clemenza, di come si rapporta ai mafiosi. Ora, c'era un pentito che a un certo punto, si chiama Leonardo Messina, della provincia di Caltanissetta, che aveva detto che a un certo punto in un'intervista dice sa che quando ero un assassino, lo dice lui stesso, sa che quando ero un assassino andavo in chiesa tranquillamente? Ora che sono un collaboratore non prego più con tranquillità. Questa è la visione distorta della religione che hanno questi uomini, proprio perché vivono in un universo claustrofobico, quello mafioso. E l'approccio ai sacramenti per un mafioso spesso è molto strumentale, nel senso in cui, per fare un esempio concreto, l'ultimo capo arrestato, Salvatore Lo Piccolo, aveva il problema di insediare, di trasmettere il suo potere con un altro capo mafia, lo fece con un mafioso di Carini, un paese in provincia di Palermo, allora gli fece da padrino di cresima, cioè così delegandolo ad esercitare il potere sul territorio. Questa tradizione, chiamiamola così, succede, ne ho informazioni certe, diciamo, in altri posti, a Bagheria, a Siculiano, in provincia di Agrigento, tanto per dire alcuni posti in cui informazioni certe. Questa è la suprema bestemmia per un cattolico, dovrebbe essere questa la suprema bestemmia, cioè il fatto di utilizzare i sacramenti in maniera strumentale per trasmettere delle alleanze e dei poteri su un territorio. Queste, per questo, oltre a tanti altri motivi che conosciamo, i mafiosi andrebbero ricordati, ai mafiosi che sono scomunicati perché si pongono fuori dalla Chiesa, altro che cattolici.
Grazie. Allora, ci sono altre domande? Prego.
Altre domande dalle scuole. Istituto Carducci di Comiso. Dato che lo Stato non è riuscito da solo a combattere la mafia, in cosa l'intervento...
Scusa, già. Grazie. Prego.
L'Istituto Bertucci di Comiso chiede: dato che lo Stato non è riuscito da solo a combattere la mafia, in cosa l'intervento della Chiesa nella lotta alla mafia può distinguersi da quello dello Stato? Un'altra domanda dall'Istituto Tecnico di Lentini: è facile capire il motivo per cui la mafia si interessa della Chiesa, ma mi chiedo come può... Come può un uomo di Chiesa accettare di diventare mafioso? Un ultimo da Rivera: è possibile che la mafia si appoggi alla Chiesa per il solo fatto di usarla come collante fra i mafiosi stessi?
Ci sono altre domande in sala? Sì, prego, prego. Date il microfono alla professoressa. Sì, se ci sono altri colleghi così facciamo, e possiamo fare l'ultima tornata, se siete d'accordo.
Buongiorno, sono Patrizia Mannino, insegno diritto ed economia all'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Palermo. Allora, ragazzi, non è una domanda al professore Gioia, che io ben conosco, ma soltanto chiedo il consenso di questa platea, perché molto spesso ci sono delle devianze in quello che si dice. Poco fa ho sentito dire a una scuola che è collegata con noi in videoconferenza: dato che lo Stato non è riuscito a sconfiggere la mafia, cari ragazzi e ragazze che siete qui presenti oggi e coloro che ci ascoltano in videoconferenza, e lo dico anche ai colleghi educatori, questo non è vero, perché attualmente ci sono stati fatti dei passi avanti enormi. Vitolo Monaco, il collega e tutti coloro che sono impegnati nel fronte della mafia lo sanno, lo abbiamo sentito dire anche nelle precedenti conferenze. Quindi il vittimismo, l'atteggiamento di piangere su cose che non sono mai risolte, non funziona. E io credo che questo si agganci con quello che ha detto Padre Noteri: sono stati arrestati, sono stati assicurati alla giustizia personalità di calibro enorme, si stanno smuovendo le acque anche sotto il profilo del racket e dell'attività che la mafia condiziona nei confronti delle imprese, molti latitanti pericolosi sono stati assicurati alla giustizia. Quindi non è vero che lo Stato non è riuscito, non sta facendo nulla per combattere la mafia. Ricordiamoci bene che lo Stato siamo anche noi. Nel momento in cui noi scoraggiamo, non facciamo la fila alle poste, ma vogliamo scavalcare il nostro turno, nel momento in cui buttiamo la cinca della sigaretta a terra e non la mettiamo nella...
Io condivido pienamente tutto quello che tu hai detto, perché effettivamente adesso, al di là del rapporto Chiesa-mafia o potere ecclesiale, potere mafioso, noi dovremmo superare due complessi. Uno è il complesso di Cassandra e l'altro è la sindrome di Alice. Il complesso di Cassandra di per sé in verità è una buona persona, colta nel suo contesto giusto, però normalmente nell'immaginario collettivo è la persona che lamenta solo guai, lamenta sempre le inefficienze e basta, cioè si lamenta soltanto. Oggi il lamento non serve più a nessuno, anzi, delle persone che piangono soltanto fanno il gioco del potere mafioso, perché ci fanno sentire incapaci, chiusi, inutili. Invece dire il nostro sia la vita, come dicevo durante la mia comunicazione, significa smetterla di essere Cassandre e raccordarci con tutto quel mondo che che oggi operosamente sta lottando per sminuire la forza del potere mafioso che purtroppo, lo sappiamo bene, è all'interno delle istituzioni e all'interno del mondo della finanza. Ma noi possiamo cambiare, cominciando a convincere per esempio i nostri genitori o anche voi stessi, da quando avrete la possibilità di votare, di cambiare pagina in questa città e in questa regione. La seconda cosa è la sindrome di Alice. E voi del Loggione, ascoltate un attimo. La sindrome di Alice è la sindrome di chi scappa dalla vita. Noi preferiamo rimanere nelle nostre cucce, nel nostro piccolo mondo, delle nostre piccole amicizie. Io direi di cominciare gradualmente ad uscire dalle cucce ed essere un poco più sulla strada, perché anche gli altri insieme possiamo essere più felici. Dobbiamo avere il coraggio di uscire dai nostri piccoli gruppi e guardare con più fiducia al nostro avvenire. Se no, già facciamo. Non potremo partecipare pienamente a un incontro come questo se restiamo chiusi nel nostro isolamento. Nell'ascoltare i discorsi che abbiamo fatto, vi viene a mente una canzone? O no? Quale canzone ci viene a mente oggi dopo aver ascoltato tutte queste cose? Come? Libertà e partecipazione. Ma tutti voi che siete qui presenti conoscete libertà e partecipazione? No. E l'Italia siamo noi, chi la conosce? Eh? Come? Di. Italia siamo noi? Chi vuole intonare la canzone Italia siamo noi? E la cantiamo insieme? No! No! Eccola lì! Dimmi! Diamo la parola a Concetta.
Mi chiamo Maria Concetta Sala, insegno al liceo classico Vittorio Emanuele. Io non desidero cantare la canzone. Ho accolto l'invito insieme a tutti gli altri ad alzarmi in piedi e ho accolto il momento di silenzio, così come pur non sentendo dentro di me, avvertendo dentro di me una certa resistenza a fare questo gesto, e così come ho accolto l'invito e l'ho fatto tenere, perché quello mi sembra un gesto di apertura e anche di unità. Tuttavia io sono qui come docente, noi siamo qui e siamo qui per ascoltare quello che riguarda l'analisi del rapporto tra mafia e Chiesa. Io colgo l'occasione, me ne scuso da una parte di questa mia, non vuole essere assolutamente una polemica, vuole semplicemente essere una nota di, da una parte, di ringraziamento e di stima nei confronti del centro Pio La Torre, anche e soprattutto per il nome che porta, e dall'altra parte desidero più sentire una voce, delle voci di analisi dei fenomeni sociali. Sono molto interessata a questo proposito, per esempio, mi ha molto incuriosita il titolo del libro Le sacrestie della mafia. Mi ero detta, ma perché dare questo titolo? C'è uno stretto rapporto tra sacrestie e mafia? Ecco, il mio interesse e anche l'interesse da parte degli alunni per cui abbiamo deciso di partecipare a questo progetto è quello di approfondire dei temi. Vi ringrazio e mi scuso.
Va bene, allora, grazie Maria Rosa. L'invito sì, prego. Il microfono a Nino Mannino.
Microfono.
L'intervento di Maria Concetta, che io conosco da ragazzina, quindi che è nipote, lei appartiene a una famiglia di, come dire, di cui uno dei suoi, insomma, un suo zio è stato un fondatore del Partito Comunista, era un barbiere analfabeta che partì dalla Sicilia a 18 anni, iscritto al Partito Comunista, e che arrivò in America, imparò a leggere e a scrivere in lingua inglese fino a diventare direttore di giornale. E quando gli chiese a lui che cosa come potevo documentarmi sulla lotta alla mafia, su come cresceva, su come veniva fatta l'analisi, perché il punto è giusto, l'analisi della lotta alla mafia, capire cos'era la mafia, mi disse, leggete Storia di un capomafia di Nicchi Gentile. Scoprì poi, quando Giovanni Falcone istruì il primo grande processo con la mafia, che questo libro Giovanni Falcone lo aveva allegato alla sua requisitoria. E quindi lui era un conoscitore, l'esigenza della conoscenza, il fenomeno è fondamentale, cioè noi, che cos'è il mafioso? C'è per ora un serial che va per la maggiore alla televisione, di sopra, che vi fa capire come sono, che sono uomini normali, che vivono, hanno rispetto della religione. Qualcuno arriva a pretendere di essere, come dire, una sorta di interprete della volontà di Dio, no? Anche quando fa le azioni, commette le azioni criminose. Però qual è la caratteristica loro fondamentale? Cercano il potere. E la Chiesa è sempre stata un potere, non solo spirituale, ma anche materiale. Per cui dicevo a Padre Notari, e vorrei suggerirlo al Ceruso, siccome uno dei centri di potere più grandi è di connessione tra la Chiesa e la mafia, in Sicilia, è stato sempre storicamente l'arcivescovato di Monreale, perché è un arcivescovato che riguarda e investe 3 o 4 province addirittura della Sicilia. E allora se si vanno a vedere le connessioni, le storie, i rapporti di proprietà, che erano i campieri a cui la Chiesa affidava la gestione dei suoi beni, si capisce com'è che per tanti anni possa essere avvenuto che nella Chiesa non ci fosse una particolare sensibilità antimafiosa, perché la Chiesa rifletteva uno stato e una condizione che era quella di considerare questa gente che si considerava fedele, che riteneva di essere assolta dei suoi peccati, magari perché si distingueva nelle elargizioni per esempio in occasione della festa del Pagione, io che ho fatto il sindaco ai Canini, scoprì, andando appresso alle processioni del Santo Pagione e del giorno del Venerdì Santo, che erano diciamo le giornate più che, c'era questo rito per esempio di mettere i soldi, spillare diciamo i soldi nella statua, nel mantello del Pagione, della Madonna, nella croce diciamo del Santissimo Crocifisso. E mi chiesi una volta perché mai per esempio la processione del patrono, che era meno compassata e meno solenne di quella del Venerdì Santo, durasse molto di più. E mi fu spiegato dal parroco che era lì con me, dice, ma sai, dice, questa dura molto di più perché si deve fermare e ci tengono, perché devono fare le offerte e le devono portare lì. E scoprì pure che era un grande affare anche organizzare, essere nel comitato della festa, e che quella era un'occasione per alcuni di trarre magari un guadagno che era equivalente al reddito annuale di una persona che stava bene. Mi resi anche conto del perché in molte occasioni praticamente le feste del Santo Pagione vedevano nei loro comitati organizzatori il fiofiore dei mafiosi del paese. Però ecco, non vorrei generalizzare un giudizio, perché siccome ora la Democrazia Cristiana non c'è più, gliela scarichiamo tutta addosso. Ecco, la Chiesa e la mafia ha sempre cercato il potere. Nel dopoguerra la gran parte dei mafiosi non erano democristiani, ci diventarono dopo il 1955, quando fu chiaro che in Italia il partito di maggioranza era la Democrazia Cristiana. E questo perché? Perché inizialmente cercavano i partiti tradizionali, erano monarchici, erano democristi, erano liberali, cercavano il potere, e lo hanno cercato poi anche quando la situazione si è evoluta e qualcuno lo abbiamo visto improvvisamente diventare socialista, comunista e così via. Quindi bisogna stare attenti a non avere giudizi. Io ho conosciuto gente che ha avuto il coraggio, molti mi dicevano: adesso la situazione è cambiata. Ho conosciuto anche liberali che dicevano: ma com'è che adesso voti a sinistra? Dice, ma dici io, dice, nel dopoguerra ho scoperto che i mafiosi volevano l'indipendenza della Sicilia e volevano la 49esima stella americana. I comunisti ci volevate espropriare la terra, quindi noi che cosa poteva fare un galantuomo? Diventava democristiano, cioè sceglieva una soluzione di mezzo, perché evidentemente ancora quella connessione non si era verificata. E allora guardate, guardate gli interessi della gente, guardate i comportamenti e giudicate gli uomini non per le loro appartenenze, ma per i loro comportamenti, siano essi laici o religiosi.
Va bene, allora, adesso, grazie Lino. Lino, per non fare torto a Ceruso, rileggiti il libro a pagina 22, 23, 24, sulla mafia di Monreale. No, padre,
volevo suggerire di approfondire.
Ah, vabbè, questo mi pare chiaro.
Di approfondire il temore.
C'è ancora, padre. Il suggerimento è accolto, al prossimo libro. Chi c'è che vuole? Non ce la facciamo, la dobbiamo chiudere perché abbiamo anche il collegamento. Chiediamo scusa. Una brevissima replica, quindi per stare nei tempi, perché il collegamento ha una scadenza temporale molto,
ben precisa. Ci abbiamo pagato, abbiamo potuto pagare finora, insomma. Dopodiché non possiamo rifare la colletta in sala per poter proseguire i lavori. E in breve iniziamo. Gianni Notari. Ceruso e io una breve chiusura di qualche minuto, prego.
Ma io sono convinto che ci sarà una trasformazione reale nella misura in cui prima di tutto facciamo una scelta di essere realmente cittadini, cioè di saper abitare la città e il territorio. La seconda cosa, essere persone eticamente motivate, cioè che portano nel cuore qualche sogno autentico. La terza cosa è che ci siano competenze. Ragazzi, imparate bene le cose che sono da imparare, perché la realtà ha bisogno di voi. E la terza, l'ulteriore cosa è che sappiamo lavorare insieme, sappiamo stare insieme. E lo ribadisco senza offendere la Concetta, la lotta alla mafia si fa anche cantando insieme, persone che sanno ciò. Gioire insieme, cantare insieme, perché le persone tristi fanno il gioco della mafia.
Io volevo ribadire quanto ha detto la professoressa Vannino, che la lotta alla mafia è a buon punto, non è chiusa, ma dire che i risultati sono scarsi o addirittura, come diceva la domanda della ragazza, inesistenti è incredibile, non si può dire, perché peraltro faremmo un favore alla mafia, perché la mitizzeremmo. Noi non dobbiamo mitizzare la mafia, è sbagliato dare alla mafia o alla camorra o alla 'ndrangheta più ciotelli quanto ne ha. È fatta da quattro scanazzati, da quattro uomini veramente che cercano di dominare le coscienze degli altri. Noi non la dobbiamo mitizzare, e non dobbiamo mitizzare, lo dico ai giovani, per chi è una persona che si sente dignitosa e vuole essere dignitosa, di per esempio non andare a cercare un mafioso quando ci ruba il motorino, perché non possiamo criticare lo Stato, la Chiesa, i politici e poi andare a chiedere al mafioso, al vicino che conosce un mafioso, di farci avere il motorino. Quindi chi è cristiano e chi non è cristiano, questo non lo deve fare, perché ripeto, se andiamo a fare questo poi non abbiamo titolo, non abbiamo titolo per criticare né i nostri genitori, né gli insegnanti, né imprese, né lo Stato, né la Chiesa. Ora, Maria Concetta, io conosco pure Maria Concetta e voglio tornare sulla sua perplessità. Io credo che abbiamo... Mi ascolti, Maria Concetta?
Scusate ragazzi, un po' di silenzio.
Io posso parlare ovviamente per me, penso di aver fatto l'analisi, non so, magari non sarà condivisa, ma ho provato a fare un'analisi da un punto di vista, partendo da un punto di vista, qualsiasi analisi tu mi insegni che si parte sempre da un punto di vista, ho provato a farla, ho provato a indicare una via di uscita, poi è chiaro che ognuno può avere le prospettive che vuole. Per finire, è giusto che sia richiamato l'impegno di tutti, perché se si è insieme, se si ha voglia di parlare, usare la parola, già la parola è importante, parlare a casa, parlare con i parenti, parlare durante le feste, parlare con gli amici il sabato sera, cioè usiamo la parola non è una cosa banale, è un'arma molto importante che ci può aiutare a liberarci dalla mafia.
Perché le sagrestie di Cosa Nostra? Perché il titolo del libro chiedeva la professoressa. In due battute, le sagrestie, molto concretamente, perché sono andato nelle sagrestie nei quartieri in cui più radicato il controllo del territorio da parte della mafia, a parlare con i sacerdoti. Sagrestie è anche, non soltanto è anche una metafora per indicare quella zona grigia in cui interessi ecclesiali, talvolta interessi mafiosi, vengono a collidere. Quindi due battute, questo è quello che vorrei dire. Aggiungo, credo che l'analisi è l'appello alla responsabilità personale, ma questo credo sarà d'accordo la professoressa, in nelle forme più varie, per quando si parla di mafia vadano insieme, si può condividere o meno i modi e le forme, ma vanno insieme, perché non può non essere così, perché c'è una responsabilità di ciascuno nel volere cambiare il mondo in cui la società in cui viviamo. Non parliamo solamente da un punto di vista accademico, parliamo di qualcosa che giustamente ricordato abbiamo buone possibilità di sconfiggerla, ma c'è ancora un cammino, una lotta da fare, e il contributo di ciascuno, la coscienza di ciascuno è importante per questo.
Grazie. E allora, ringraziandovi in chiusura, io vorrei ricordare due concetti fondamentali su cui abbiamo articolato il senso delle nostre videoconferenze. Primo, la mafia è un fenomeno molto complesso. Abbiamo cercato anche di distinguere gli aspetti militari e gli altri aspetti che si intravedono, alle volte sembrano chiari, ma che, di cui non si riescono sempre a afferrare i bandoli. In che senso? Quando parliamo dei mille fili, diciamo, è chiaro che lo piccolo e la sua organizzazione militare del territorio per il controllo dell'attività economica attraverso il racket e così via è ben definita. Ma tutto il resto, dietro lo piccolo, provenzano o quant'altro e così via, che appartiene al mondo della finanza, che appartiene al mondo della politica, ma che appartiene alla società, perché queste forme hanno avuto consenso sociale, tutto questo insieme costituisce il fenomeno mafioso. Ecco perché parliamo di complessità. Se non sciogliamo, cioè non dissolviamo questa complessità, possiamo catturare tutte le bande che vogliamo, ed è bene che si catturino sempre più frequentemente, e lo Stato ha dimostrato che è più forte, molto più forte la mafia, tant'è che quando insiste e persiste nell'azione repressiva riesce a raggiungerlo, anche utilizzando quelle famose intercettazioni tanto criticate da tanti ambienti, troppo permalose rispetto all'uso delle intercettazioni. Su questo terreno è stato fatto un grande progresso, grazie anche all'impegno della società civile, ma non dimentichiamo le responsabilità della società civile. Qui è stato richiamato, la Chiesa non è la gerarchia, la Chiesa sono tutti i cristiani. Noi dobbiamo dire, lo Stato non sono soltanto le istituzioni dello Stato, quindi dalla magistratura al magistero più alto della presenza della Repubblica, al Parlamento, al Comune, al Consiglio regionale, al Consiglio provinciale e così via, a tutte le autorità che rappresentano, ai corpi dello Stato e così via. Lo Stato siamo tutti quei cittadini che, secondo appunto le dottrine iniziali, si sono messi insieme, hanno fatto un patto, si sono date le regole, e tra queste regole c'era quella di rinunciare all'uso della violenza, che veniva delegato soltanto all'istituzione statale. Bene, questo, come scritto nei sacri testi, è l'origine dello Stato. Noi tutti siamo lo Stato. All'istituzione dello Stato spetta il potere repressivo, alle altre istituzioni della società spetta appunto l'impegno preventivo. Ecco perché quando richiamavo quel bellissimo verso del Corano, gli scolari sono il respiro del mondo, è perché dietro questa affermazione così semplice, così quasi ovvia, ci sta l'altra: il mondo senza quel respiro muore, e noi non vogliamo che muoia. Grazie, arrivederci.